Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Il fatto di camminare bene in Cristo oggi non garantisce che non cadremo domani. Perciò dobbiamo stare in guardia. Oggi vogliamo considerare un peccato che spesso si trova nella Chiesa, che danneggia moltissimo, che troviamo in Atti 6. Noi stiamo studiando Atti e ripetutamente, che cosa abbiamo visto dall'inizio di Atti, volta dopo volta? Una posizione molto importante che i credenti, che permetteva a Dio di usare grandemente i credenti. Che cosa erano questi credenti in Atti? Abbiamo visto già, mi pare, 4 o 5 volte, erano uniti con una sola mente e un solo cuore. Cioè, importantissimo di essere veramente uniti. Cioè, di non cercare per me, per la mia famiglia, per le mie cose, ma cercare per la gloria di Dio. Perché le mie cose creeranno un conflitto con le tue cose. Per forza. E allora, se io cerco per me e per la mia famiglia, tu a volte sarai un ostacolo per me. E non saremo uniti. Ma quando siamo uniti con una sola mente e un solo cuore, che io voglio la gloria di Dio e anche tu vuoi la gloria di Dio, possiamo essere uniti. Ci sarà Dio a pensare. Cosa dice Matteo 6? Quando dice cercate per primo i tuoi bisogni materiali e pratici e con quello che avanza. No, non dice quello. Cosa dice Matteo 6? Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. E quanto è difficile nella carne credere quello. Ma devo pensarci io. Allora devo andare a lavorare, devo pensarci. Ma quando il mio cuore è unito con il cuore tuo, tutti quanti cercando la gloria di Dio, allora Dio opera grandemente e provvede. Provvede. In Atti 5 abbiamo visto un peccato nella coppia Anania-Safira, ma non era un peccato che ha danneggiato molto la Chiesa, perché era solo loro, è stato riconosciuto subito, è stato tolto subito, e così la Chiesa è rimasta pura. Però arrivando al capitolo 6 in Atti, vediamo per la prima volta la Chiesa infettata in grande con un peccato, che comprende non una coppia sola, ma comprende tante persone. E finché il peccato rimane, la Chiesa non può essere uno strumento utile a portare gloria a Dio. In questo capitolo vedremo come gli apostoli, capendo questo, agiscono subito per purificare la Chiesa dal peccato. Mentre leggiamo e consideriamo questo brano, cercate di conoscere quanto è importante non lasciare la il peccato nella Chiesa. Come è importante non lasciare il peccato nella nostra vita. Se Dio mi mostra un peccato, non dovrei, dovrei confessarlo, abbandonarlo subito. Quindi, quanto è importante camminare con Dio e non allontanarci a causa del peccato non confessato. Quindi, voglio leggere Atti 6, da 1 a 4. Ci troviamo a Gerusalemme, dove la Chiesa era nata da poco tempo, e notate due cose mentre leggo. Prima, notate qual era il peccato. E secondo, non è scritto, ma pensate, che cosa causa questo peccato? Allora, un po' di spiegazione per aiutarci a capire questo brano. A questo punto tutti i credenti abitavano a Gerusalemme, tutti i credenti erano di sangue giudei, discendenti di Abramo per mezzo di Isacco, tutti. Però alcuni erano nati e cresciuti a in Israele, Giuda, e parlavano ebraico, veramente aramaico. Altri, dopo la diaspora, dopo l'esilio, 600 anni prima, sono rimasti sparsi nel mondo e abbiamo letto in Atti 2, parlavano altre lingue. Sono nati, cresciuti da generazioni in altri posti, avevano preso la cultura e la lingua di quei posti, pur essendo giudei. Allora, serve come i miei bisnonni sono immigrati dall'Italia in America intorno al 1900. Allora, il mio sangue non è puro italiano, ma ci sono le famiglie che gli italiani o discendenti si sposano con altri discendenti, sangue rimane italiano, ma si perde la lingua, si perde la cultura. Sono ancora di sangue, se potrei dire, italiani, ma perdono tantissimo dopo varie generazioni. Era la situazione qui. Allora, quelli nati nel posto si consideravano ebrei e gli altri, pur essendo lo stesso sangue, erano considerati ellenisti, che è una parola che vuol dire greci. Non erano greci, ma parlavano fra l'altro greco e anche altre lingue. Non solo, alcuni non parlavano nemmeno greco, parlavano latino o parlavano arabo o parlavano quello che era. Però per quelli del posto, se tu non eri nato e cresciuto qua, tu eri ellenista. Loro vivevano nel mondo, noi e loro. Perciò gli ebrei consideravano tutti gli altri, anche se non erano mai stati in Grecia e non conoscevano nulla di greco, li consideravano ellenisti. Che ricordate che Alessandro Magno aveva conquistato il mondo a loro conosciuto, il greco era la lingua diffusa, e perciò che tu non eri della Giudea, tu eri un ellenista. Ok, con quello ci aiuta a capire un pochettino quello che leggiamo. Tutti erano cristiani. Tutte queste persone avevano creduto in Gesù Cristo, erano stati perdonati e appartenevano a Cristo. Quindi erano tutti membri del corpo di Cristo. Questo è importantissimo capire, prima di leggere. Erano tutti quanti credenti, capita che erano tutti la stessa razza, solo che alcuni erano cresciuti all'estero. Ora leggo Atti 6, da 1 a 4. Ora, in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio dell'assistenza quotidiana. Allora i 12, radunati il gran numero dei discepoli, dissero: «Non è bene che noi, lasciata la parola di Dio, serviamo alle mense. Perciò, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito. Ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola». Avete visto il peccato? In realtà c'erano 2 peccati. Il peggiore, quello centrale, è che i credenti ebrei che gestivano la cura quotidiana per le vedove trascuravano le vedove elleniste. Questo suscitava un altro peccato, un mormorio. Quelli che mormorivano: ma non è giusto. Ma il peccato da notare, quello che creava divisioni nella Chiesa, era che gli ebrei trascuravano gli ellenisti. Allora, qual è il peccato qui? Dobbiamo capire una cosa. Prima, c'erano persone bisognose, abbiamo già visto. E in quell'epoca, la persona più bisognosa della società era una vedova. Ok? Una vedova. Ok? perché non aveva mezzo, non c'era la pensione del marito, non esisteva. Una vedova era senza entrata, aveva grossi problemi, quindi richiedevano aiuto e c'era un'assistenza quotidiana. O era cibo o soldi quasi sicuramente, o distribuivano abbastanza cibo per andare al mercato e comprare cibo per soldi, o distribuivano soldi, quello che bastava per andare a comprare un po' di pane, quello che serviva, oppure gestivano cibo stesso. Però era ogni giorno, non era che davano per una settimana o per un mese, davano il minimo per avere da mangiare quel giorno. E evidentemente l'assistenza era gestita da giudei del posto, ebrei. E loro, vedendo le donne del posto, ebrei, davano di più. E alla fine, mi dispiace a voi elleniste, ma non ho ancora da dare. E succedeva, perché mostravano favoritismo per i loro. E così trascuravano, non per cattiveria, ma, scusami, mostrando favoritismo. Vuol dire che alla fine non ho abbastanza per tutti. E allora, per forza, alcuni vengono trascurati. Allora, la Chiesa era contaminata con il peccato di favoritismo, oppure si potrebbe dire il peccato di agire in modo ingiusto, oppure si potrebbe dire il peccato di non avere vero amore. Questi ebrei non mostravano vero amore per quelli. Come se ci fosse il vero bisogno, io ho cibo abbastanza per tutti e ai miei amici do di più, e arrivate voi e dico, mi dispiace, non ho più. E andate a casa senza cibo. Ma loro vanno a casa con più di quello che serve. Allora, questo è peccato, questo è mancanza di amore. È molto grave, perché questo peccato completamente distrugge l'unità della Chiesa. Quando c'è divisione, non si può essere unito di una sola mente, un solo cuore. E perciò la presenza di Dio non sarà visibile. Così dice Gesù in Giovanni 12:13, quando conosceranno che siete discepoli dall'amore che avete gli uni per gli altri. Anzi, chi osservava vedeva questi ellenisti tornare a casa ancora con fame. Ma che amore è quello? E non era amore. Quindi danneggiava moltissimo la Chiesa. In più, agendo così con peccato, i credenti non erano ripieni di Spirito Santo. Non potevano produrre frutto per la gloria di Dio. Non potevano avere il frutto dello Spirito. Mancavano il vero amore. Che peccato terribile, quello di avere divisioni. Ma qual era il motivo per cui c'erano divisioni? Cos'è stato il peccato di fondo che ha portato a queste divisioni? Cioè, avere divisioni è già un grande peccato, ma è importante capire il motivo per cui ci sono divisioni. Perché ci sono divisioni fra credenti? Perché? Che cosa crea queste divisioni? Cosa ha creato divisioni in questo caso? Allora, ci sono vari motivi, ma la base delle divisioni è l'orgoglio che si manifesta nel, attenzione, identificarsi con qualcosa oltre a solo con Cristo. Se io mi identifico con un gruppo, non ho detto se faccio parte, ho detto se mi identifico con un gruppo, sto peccando. Vogliamo considerare questo, perché è una delle cose più brutte che c'è nella vita e lo vediamo dappertutto. Trovare una parte della nostra identità con qualunque gruppo, anziché trovare tutta la nostra identità in Cristo, è un peccato che crea sempre divisioni, prima o poi. Ostacola sempre l'amore, prima o poi. Allora, nella carne abbiamo la tendenza nella carne, è un peccato, abbiamo la tendenza di identificarci con questo o quell'altro gruppo, anziché solo con Cristo. E così io mi identifico e il mio gruppo è migliore, il mio gruppo è più speciale, il mio gruppo è, in qualche cosa è superiore. Anziché identificarmi con Cristo. Qua a Gerusalemme alcuni credenti si identificavano come ebrei. Ma io sono ebrei e voi donne, voi siete ebrei, voi vi aiuterò. Ma voi siete elleniste. No, voi non siete con la mia, il mio gruppo. Loro vedevano una distinzione. Vediamo lo stesso peccato che viene condannato nella chiesa di Corinto. Paolo, parlando, scrivendo a loro in 1 Corinzi, vi leggo io, riprende loro per lo stesso peccato. Vi leggo, ora fratelli, questo è 1 Corinzi 1, da 10 a 13. Ora fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi. Un ordine nel nome di Cristo. Di non avere divisioni, ma ad essere perfettamente uniti in un medesimo modo di pensare e di volere. È vietato avere divisioni fra credenti. Ma mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della casa di Chloe, che vi sono contese fra di voi. Ora voglio dire questo, che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io di Cefa ed io di Cristo. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? I credenti a Corinto, per orgoglio, si identificavano con questo o quell'altro gruppo, anziché solo a Cristo. E anche quelli che dicono: io sono di Cristo, era in un senso orgoglioso. Questa porta alla divisione con chi si identifica con un altro gruppo, perché non è del tuo gruppo. La radice di questo è orgoglio. Identificarci con un certo gruppo è un modo di sentirci superiori a coloro che non fanno parte del nostro gruppo. È subdolo, ma è sempre presente. È un modo di cercare la nostra identità, la nostra importanza, non in Cristo, ma in un gruppo fatto da noi, dagli uomini. È un modo di vedere coloro che non fanno parte del nostro gruppo come meno importanti o in qualche modo inferiori a noi. È un modo di amare meno coloro che non fanno parte del nostro gruppo. Quando tu ti identifichi con un gruppo, per forza tu ami di più quelli del tuo gruppo e ami di meno quelli dell'altro gruppo. In 1 Corinzi Paolo rende chiaro che questo è un peccato, dà il comandamento che non ci siano divisioni. Qui in Atti 6, il fatto che gli apostoli subito vogliono risolvere questo peccato ci mostra che riconoscevano che era un peccato grave che veniva tolto subito. Loro non lo lasciano, appena lo vedono, si mettono a fare subito per risolvere, togliere questo peccato dalla Chiesa. Un vero credente in Gesù Cristo dovrebbe identificarsi con Gesù Cristo e così sentire un legame con tutti gli altri che si identificano con Cristo. Trovare anche solo una parte della propria identità in un gruppo è un peccato, perché è una forma di orgoglio. È una forma di divisione perché vuol dire creare divisioni e perché non è trovare l'identità in Cristo. Allora, attenzione, non sto dicendo che è sbagliato che ci siano gruppi, ci possono avere gruppi per vari motivi. Si potrebbe appartenere a un gruppo, ciò che diventa, si potrebbe appartenere a più gruppi, no? Quello che diventa un peccato è quando troviamo una parte della nostra identificazione in un gruppo. Se per qualche motivo organizzativo dobbiamo organizzare e dice: senti, voi tre organizzatevi fate un commentato, un gruppetto per organizzare quel ministero, quell'evangelizzazione, quel campo, quell'agape. Organizzatevi voi. Non tutti partecipate, ma non è detto e non dovrebbe essere che quelli si trovano la loro identità in quel gruppo. Si mettono insieme perché non servono tutti quanti. Diventa confusionale avere tanti perché bisogna organizzare i vari dettagli. Quindi in due o tre o quattro, quello che serve, si organizza. Quello non è trovare la mia identità nel gruppo. Il peccato sta se io comincio a identificarmi con il gruppo. Io sono ebreo. Voi siete ellenisti. Lì c'è divisioni. Lì è il peccato. È una distinzione sbagliata. Perché in questi casi dove si fa quella distinzione, per forza tendi a dare preferenza a quelli del tuo gruppo. È una cosa della natura umana. L'uomo vuole trovare altri che possono vedersi uniti insieme perché è un modo di innalzarsi al di sopra degli altri, al di fuori del nostro gruppo. È una cosa nata nel cuore orgoglioso dell'uomo. Era quello che succedeva qui a Gerusalemme nella chiesa. Gli ebrei si univano per dare preferenza alle loro, notate la parola, la loro identità non era più in Cristo. Davano preferenze alle loro vedove, invece di dire: ma sono tutti sorelle nostre nella fede, tutti parte di Cristo insieme. Loro vedevano una distinzione peccaminosa. Mostrare favoritismo è peccato. Allora, un figlio potrebbe dire: allora i miei genitori devono, quello che compro per me, devono comprare per tutti quanti gli altri ragazzi della mia classe, per non mostrare favoritismo? Certo, se comprate una bicicletta per uno, dovete comprare biciclette per tutti quanti nella classe. No, non sto dicendo quello. Non sto dicendo quello. Quello non è favoritismo. I genitori hanno un incarico davanti a Dio di allevare i loro figli, provvedere per i loro figli. Non è favoritismo curare i propri figli. È un incarico da Dio. Perché quello non è un gruppo che gli uomini hanno inventato. La famiglia viene da Dio. Però, quando noi creiamo gruppi, diventa peccato. Se la nostra identità sta in quei gruppi. Attenzione, per la famiglia, ricordate che Gesù insegna che chi ama padre, madre, fratello, sorella, moglie o figli più di me non è degno di me. La famiglia è da Dio, ma non vieni preso al di sopra dal popolo di Dio. Favoritismo è sempre peccato. Giacomo 2:8-9 parla di favoritismo per altri motivi. Se veramente adempite la legge regale secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se usate favoritismo personale, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. La legge di Dio dice di amare tutti con lo stesso amore. Favoritismo è per vantaggi miei. Voglio innalzare il mio gruppo, voglio curare quelli che sono come me. Quindi non è amore, è egoismo. Nella chiesa a Gerusalemme, gli ebrei che gestivano l'assistenza quotidiana mostravano favoritismo verso le donne vedove ebrei. E così, anziché identificarsi con Cristo, e quindi come credenti con tutti gli altri credenti, peccavano in questo modo. È un peccato di mancare amore per quelli al di fuori del tuo gruppo. Peccato di non vedere la tua identità in Cristo e peccare di fare divisioni, tutte cose vietate. Questo problema esiste nella Chiesa di oggi. Qui parlo di qualcosa che magari non c'entra direttamente con noi, ma dobbiamo sempre stare in guardia. Cioè, come credenti per mezzo della fede in Gesù Cristo, dovremmo identificarci solo con Gesù Cristo. Questo non esclude identificarmi come membro della mia famiglia. ma ricordate che l'amore per Cristo deve superare l'amore per la famiglia. Però non dovremmo trovare la nostra identità in alcun altro gruppo. Cosa dice Paolo in Galati 2:20? Lui dice: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, io vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Paolo, come modello per noi, si identificava totalmente con Cristo, non come questo o quell'altro. Paolo era giudeo dei giudei, ma lui non si identificava come un giudeo facendo la distinzione fra lui e i non giudei. I credenti per lui erano tutti uguali. Paolo è un esempio di come dobbiamo vivere. Non dobbiamo avere favoritismo, non dobbiamo avere alcuna distinzione fra gruppi, ma la nostra tendenza umana è di organizzarci in gruppi. Per esempio, ci sono tante denominazioni. E così, proprio come facevano i credenti a Corinto, si dice oggi: io sono battista, io sono presbiteriano, io sono di questo, io sono di quello. Tantissimi, tantissimi, tantissimi gruppi. E poi si dà preferenza per la tua, il tuo gruppo, quelli che sono come te. Paolo, guidato dallo Spirito Santo, condanna questa forma di divisione. Quindi lo stesso peccato che vediamo in Gerusalemme, in Atti 6, troviamo diffuso nella Chiesa di oggi. I credenti che parlavano ebraico si identificavano con coloro che parlavano la stessa lingua e mostravano favoritismo alle loro vedove. Ed è un peccato grave, perché tutti erano salvati per la stessa grazia. Tutti erano salvati dalla stessa condanna per mezzo dello stesso sacrificio. Però essendo alcuni ebrei ed altri ellenisti, anziché vedersi tutti di Cristo, facevano distinzioni. Gli ebrei vedevano una distinzione fra loro e gli ellenisti, e così trascuravano gli ellenisti. In questo modo peccavano contro una parte del corpo di Cristo. E questo tipo di divisione danneggia la Chiesa terribilmente. Distrugge l'unità, che è fondamentale per poter essere usati da Dio. Infatti, come abbiamo visto ripetutamente in Atti 1:5, era proprio il fatto che erano tutti in una sola mente, era un solo cuore, che ha permesso a Dio di usarli grandemente. Allora la domanda: tu vivi per la tua vita, la tua famiglia, la tua carriera, le tue cose, o tu vivi per la gloria di Dio? Cioè, onestamente, la tua vita è impegnata, dobbiamo lavorare, ma il tuo cuore è mirato sulle tue cose o è mirato alla gloria di Dio? È una domanda importantissima. L'unione, la vera unità, è di essere legati insieme desiderando la gloria di Dio, fidandoci che sarà Dio a provvedere per il lavoro che serve. Quindi è peccato identificarci con un gruppo. Non è peccato far parte di vari tipi di gruppi, se servono a livello organizzativo. Ma identificarci con quel gruppo è peccato. Cioè, se io faccio parte di un gruppo, ma tratto quelli dentro e quelli fuori del gruppo ugualmente, allora, ma proprio ugualmente, va bene. Ma se io faccio distinzioni, sto facendo divisioni. Allora, come dico, spesso la Chiesa di oggi, come dall'inizio, è divisa in gruppi. Spesso vengono chiamati denominazioni, la parola stessa cosa vuol dire? Denominazione, denominare, giusto? Gruppi diversi, ognuno ha qualcosa sua. Non ci sono basi biblici di dividersi così. Non ci sono esempi biblici di dividerci così. Non esistono. Certamente ho tanti amici che fanno parte di denominazioni e loro hanno i loro ragionamenti, ma nessuno dei loro ragionamenti vengono dalla Bibbia. E quello che succede, se guardiamo la realtà, è che molto spesso chi fa parte di un gruppo si identifica con quel gruppo, al punto che si fa proprio come si faceva qui a Gerusalemme, si dà preferenza a chi fa parte dello stesso gruppo e questo crea divisioni nel corpo di Cristo. Poi c'è un altro grande pericolo di far parte, di identificarmi con un gruppo, è quello di cominciare ad essere leale al mio gruppo, perché quello è un problema. Perché quando sono leale al mio gruppo e il mio gruppo comincia a sbagliare, comincia a compromettere la mia lealtà, la mia cieca, non va bene. Però non sono disposto a fare grande storia, perché non voglio danneggiare il mio gruppo. Sono cresciuto così. Un altro grave problema che succede quando si identifica con un gruppo è che si accetta la dottrina del gruppo senza veramente valutarla attentamente con la Bibbia. Credo che sapete la mia storia, no? Che io sono nato, cresciuto in una denominazione e a 25 anni io ho fatto la scuola biblica, credevo fermamente alle mie dottrine. E a un certo punto, a 25 anni, un uomo a me sconosciuto veniva a me e dice: "Ma tu sai che la tua dottrina è veramente così nella Bibbia?" Con il mio orgoglio, il mio primo pensiero era: "Ma certo!" Ma non ho detto certo. Per orgoglio ho deciso di non rispondere, perché la risposta vera sarebbe stata: "No, non lo so." Cioè, io ero cresciuto in chiesa. Avevo fatto la scuola biblica, conoscevo la mia dottrina, ma certamente era biblico, ma lo Spirito Santo mi ha colpito. E io ho capito, ma non posso mettere mano sul fuoco. E ho cominciato una crisi spirituale di buttare via, per modo di dire, tutti i libri, e per 2 anni ho letto solo la Bibbia. Ho letto tutta la Bibbia più volte. E ho riconosciuto che molti di quello che mi era stato detto non era secondo la Bibbia. E allora mi trovavo: "Ma cosa faccio? Cioè, questa è la mia denominazione." Ed era una crisi spirituale profonda. Cosa dovevo fare? Andavo fuori nel deserto, sembrava. E Dio mi ha detto: "Hai visto più verità? Sì, tu devi camminare nella verità." Ed era una delle decisioni più difficili della nostra vita, ma abbiamo detto: "Vogliamo camminare nella verità, senza disprezzare. Apprezzo, ringrazio Dio per tutto quello che mi è stato fatto, la cura, l'amore che avevo ricevuto." Perché molto spesso, quando si identifica con un gruppo, è molto difficile veramente analizzare l'insegnamento. Perché? Vedere diversamente vuol dire essere escluso dal gruppo. Negli anni ho parlato con tantissimi uomini di Dio, spesso pastori, chiedendo loro di esaminare la Bibbia insieme. Perché ha detto: "Senti, noi abbiamo dottrine diverse." Allora vi dico una cosa: due dottrine che sono contrastanti non possono essere tutti e due giusti. Se si contraddicono, possono essere tutti e due sbagliati, magari nessuno dei due ha capito la verità, ma non possono avere tutti e due ragioni. O uno avrà ragione l'altro, sì, o viceversa, o tutti e due sbagliati. Allora io ho chiesto a vari pastori: "Senti, guardiamo la Bibbia insieme. Sediamoci, sei un pastore, sono un pastore, guardiamoci con la Bibbia." "No, non voglio. Io già so quello che credo. E non voglio credere quello che credi tu, non voglio guardare." Mi hanno detto alcuni in modo onesto: "Non voglio cambiare, perciò non voglio guardare." Apprezzo l'onestà, ma molto triste la posizione. Io voglio cambiare qualunque cosa che è sbagliata. Io prego che Dio mi proteggerà a voler sempre cambiare qualunque cosa che è sbagliata. Però quando tu fai parte di qualcosa e la tua identità è in quel gruppo, è difficile lasciare il gruppo, perciò cominci ad accettare: "Ma no, è giusto." ma non perché hai visto per conto tuo. È importante che ogni generazione riscopre le verità. Prego che non devono cambiare, che vuol dire che la generazione precedente non aveva guardato bene. Ma ogni generazione deve, se posso dire, riscoprire le verità. La Bibbia, chi ha ispirato la Bibbia? È stato scritto da una quarantina di uomini, ognuno per conto suo? O viene ispirato tutto da Dio? Cosa dice secondo Timoteo? Tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è utile. Tutta la scrittura. Quindi la Bibbia è stata data a noi per quale scopo? È stato dato da capire o è stato dato da non poter capire? Per non poter capire. Chiaro, è stato dato da capire. La Bibbia non è un libro misterioso. Ci sono dei pezzi che sono più difficili di altri, ma il messaggio centrale della Bibbia è estremamente chiaro. Allora, perché in tante denominazioni, su punti centrali della Bibbia, c'è grande contrasto? Come è possibile che si arriva a dottrine così contrastanti? Almeno una grande parte della risposta a quella domanda è perché quando si trova la propria identità in un gruppo, anziché solo in Cristo, si tende ad adattare ciecamente la dottrina di quel gruppo. Quindi non è sbagliato in sé far parte di un gruppo. Quello che è sbagliato è di identificarsi con un gruppo, trovare una parte dell'identità con un gruppo, perché facendo così porta a fare divisioni e mostrare favoritismo, avere divisioni con chi fa parte di un altro gruppo. Quindi mentre consideriamo la situazione della Chiesa a Gerusalemme, ricordiamoci che è molto facile anche per noi di fare questo. Ok? È molto facile. Allora, ma la Chiesa locale è un gruppo? No, attenzione. Dio ha stabilito nella Bibbia due gruppi. Quali sono i due gruppi che ha stabilito nella Bibbia? Nel Nuovo Testamento. Ma uno è stato stabilito già all'inizio. La famiglia nucleare è da Dio. Un uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla moglie, diventerà una nuova carne, una nuova famiglia. È Dio che ha stabilito la famiglia. E poi c'è un gruppo che Dio ha stabilito. Qual è? Nel Nuovo Testamento. La Chiesa. Compreso la Chiesa locale. La Chiesa locale è da Dio, ma non è una divisione. Solo che qui c'è un legame perché siamo tutti nello stesso posto. C'è un'altra chiesa, un'altra città e possiamo avere ottimi rapporti, ma non rapporti di tutti i giorni, perché vivono là, noi viviamo qua. Non possiamo vederci tutte le settimane. Però quando le chiese cominciano a formare gruppi, trascina giù. Chi ha studiato la storia della Chiesa? Cioè, nei secoli? Tu vedi questo. Persone che trovano verità, si mettono insieme con altri, poi trovano una forte identità come gruppo e poi man mano il gruppo comincia a allontanarsi dalla verità, ma i membri per non perdere il gruppo restano e cadono quasi tutti, tranne un gruppetto che lascia e forma una nuova denominazione. E questo si ripete nella storia tantissime volte. Torniamo al nostro brano. Gli apostoli riconoscono il peccato, riconoscono che è gravissimo, sta distruggendo l'unità della Chiesa. La Chiesa non sarà più uno strumento utile a Dio, così sanno di dover agire subito per togliere questo grave peccato e notate come fanno. Rileggo Atti 6, 1 a 4. Ora in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Allora i dodici, radunati il gran numero dei discepoli, dissero: «Non è bene che noi, lasciata la parola di Dio, serviamo alle mense. Perciò, fratelli, cercate fra voi 7 uomini, di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito, ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Prima di tutto, il fatto che loro dicono: non è bene che noi, lasciata la parola, serviamo alle mense. Cosa dimostra quello? Dimostra la gravità del problema. Pensate, loro stanno dicendo: questo problema è così grave che bisogna assolutamente risolverlo. È un peccato terribile. E noi potremo risolvere se noi apostoli, che non facciamo parte di un gruppo o l'altro, erano cristiani, credenti in Cristo, non si identificavano con un gruppo o l'altro. Quindi loro erano idonei a gestire ogni giorno l'assistenza senza dare preferenze. Però non è giusto che noi abbandoniamo la predicazione per questo. Quindi dobbiamo trovare altri uomini qualificati a fare questo. Uomini che non si identificano con alcun gruppo. Che non dicono: ma io sono ebreo, io sono ellenista. Così servivano uomini che si identificavano solo con Cristo, in modo che avrebbero provveduto all'assistenza quotidiana in modo giusto ed equo, senza favoritismo. Gli apostoli avevano queste qualifiche, ma avevano un incarico da parte di Dio di predicare la parola e di pregare, e quindi non era buono per loro di lasciare quel ministero per servire alle tavole. E perciò propongono la soluzione per i credenti di scegliere 7 uomini pieni di Spirito Santo, che hanno una buona testimonianza, ovvero reputazione, e che sono ripieni anche di sapienza. Così potevano gli apostoli affidare a questi uomini questo incarico, liberando loro di continuare a predicare. Questi uomini dovevano essere uomini che si identificavano solo con Cristo, per non avere favoritismo. Voglio considerare le qualità di questi uomini, perché non sono qualità eccezionali, sono qualità che noi tutti dovremmo avere. La triste realtà è che in quel momento c'era molta carnalità nella Chiesa. E perciò gli apostoli stavano chiedendo semplicemente di trovare degli uomini che non erano contaminati dal peccato. In altre parole, servivano uomini che camminavano bene. Perciò consideriamo le 3 qualità che hanno menzionato qui. Prima di tutto, dovevano essere uomini con una buona testimonianza. Buona testimonianza vuol dire che gli altri ti vedono come corretto ed integro, irreprensibile, perché tu sei corretto ed integro ed irreprensibile. Cioè, vuol dire che tutte le persone che ti conoscono, dai figli in casa, e la moglie, parlando agli uomini, ai colleghi di lavoro, i vicini di casa, i parenti, gli amici, che tutti non hanno da dire onestamente nulla di negativo nei tuoi confronti. Noi oggi spesso usiamo la parola una buona reputazione. Una persona contro la quale non si può dire del male, perché vive correttamente, vive bene in ogni campo della vita. Viene visto bene da tutti perché si comporta in modo giusto e onesto con tutti. In 1 Timoteo 3 vediamo che questa è una qualità che ogni anziano deve avere per diventare anziano. Notate che deve avere una buona testimonianza con quelli di fuori. In altre parole, la vita di un credente dovrebbe essere tale che nemmeno le persone senza Dio potranno dire alcun male contro un credente. Dovremmo tutti vivere così, ma purtroppo non tutti camminano bene, e perciò solo chi cammina bene può diventare anziano. In questo caso poteva svolgere questo ruolo nella Chiesa di Gerusalemme. Se noi non abbiamo una buona testimonianza con quelli di fuori, ci fa cadere nell'ingiuria e nel laccio del diavolo. Vi leggo 1 Timoteo 3:7, parlando delle qualifiche di anziani. Ora bisogna pure che egli abbia una buona testimonianza da quelli di fuori affinché non cada nell'ingiuria e nel laccio del diavolo. Se gli altri hanno qualcosa che possono dire di te, tu sarai preda di Satana, perché tu hai un peccato nel tuo peccato. Tu no, sì, ma io sono bravo a questo, bravo a quello. Sì, ma tu hai questo. Ma sì, ma guarda tutto quell'altro. No, quello diventa dove Satana ti farà inciampare. Quindi gli uomini dovevano essere uomini con una buona testimonianza. Numero due, una seconda qualità, che era che questi uomini dovevano essere ripieni di Spirito Santo. Questo riscrive in semplici termini una vita guidata dallo Spirito Santo. Una persona che segue lo Spirito. Ogni vero credente dovrebbe essere guidato dallo Spirito. Anzi, la Bibbia descrive la vera salvezza come essere guidato dallo Spirito. Vi leggo Romani 8, 12 a 14. Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Tu sei condotto dallo Spirito di Dio. Le tue scelte veramente sono guidate dallo Spirito di Dio. Questo è il cuore di essere riempito di Spirito Santo. Galati 5, 16 a 18 dice la stessa cosa in un altro modo. Ora io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempierete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne e queste cose sono opposte l'uno all'altro. Cosicché voi non fate quello che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Quindi essere ripieni dello Spirito Santo, condotti da Lui in ogni campo della vita, come reagisci alle cose ingiuste, cattive che ti succedono, come reagisci alle prove, come agisci, come pensi, come ti comporti. Essere ripieni dello Spirito è essere guidato dallo Spirito in ogni campo della vita e questo sarà visibile agli altri e perciò si può riconoscere chi è ripieno di Spirito Santo. E allora gli apostoli dicono: scegliete 7 uomini ripieni di Spirito Santo, che vuol dire sono uomini che non si identificano con un gruppo o l'altro. Perché non puoi essere ripieno dello Spirito Santo e identificarti con un gruppo facendo le visioni. Quindi io prego che noi saremo credenti ripieni di Spirito Santo, camminando secondo la sua guida in ogni campo della vita, per poter avere il frutto dello Spirito e per poter portare i frutti di giustizia nella nostra vita. Che importa se il tuo lavoro va bene? Riesci a pagare la casa e avere una vita più tranquilla, fare qualche bella vacanza, che importa? Riesci ad aiutare i tuoi figli ad avere un buon lavoro, addirittura aiutarli a comprare la prima casa. Fai strada nella tua vita, nella tua carriera, che importa? Se hai una vita che non è ripiena di frutti di giustizia, che importa? Camminiamo ripieni di Spirito Santo. E la terza qualità che questi uomini dovevano avere era quella di essere ripieni di sapienza. L'incarico che stavano per assumere sarebbe stato difficile, con situazioni in cui sarebbe stato facile sbagliare. Possiamo presumere che i mezzi erano limitati e le vedove erano tante. Dovevano capire come meglio dividere tutto ogni giorno in modo di essere giuste con tutti. Era molto possibile che ci sarebbero vedove che non sarebbero contente. Tu dici, ecco signora, prende questo. Non mi basta quello, ho bisogno ancora di più. Probabilmente c'erano donne così. E dovevi avere saggezza per sapere come rispondere. Perché tu capivi, no, se io vedo la fila, se io do più a te, non avrò per tutti. E quindi dovevi essere saggio per capire come dividere, come parlare, come agire. Ripieni di sapienza. Quindi servivano uomini pieni di sapienza che viene solamente da Dio, in modo che potevano sapere come agire in ogni situazione. Nell'Antico Testamento, Salomone, l'uomo con più sapienza di ogni altro uomo all'epoca, arrivano due donne dicendo: guarda, avevamo due figli, uno è stato ucciso, dormivamo lì, avevamo soffocato per sbaglio uno rotolandoci sopra, e tutti gli dicevano: questo figlio che rimane è mio, no no è mio, no no è mio. Ma come si sa? Allora Salomone con sapienza dice: prendete il bambino, tagliatelo a due e date metà a ciascuna donna, così saranno, avranno in modo uguale. E una donna dice: no 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 no, no, lascialo, lascialo a lei. E l'altro: no no, è giusto, fate così. Salomone diceva: tu sei la vera mamma. Aveva la saggezza di capire che l'istinto materno non avrebbe permesso a lei di fare quello, avrebbe piuttosto rinunciato al figlio. Salomone aveva saggezza da Dio. Allora serve saggezza, perché come ogni genitore sa, soprattutto con due figli, ma anche con uno, i figli non sempre raccontano tutto in modo giusto ed equo. Cambiano la storia, mentiscono, esagerano, dicono solo la metà. Sai che lui ha fatto così, e poi io ho fatto così, e poi... E tu cosa hai fatto? E tu puoi sapere che non ti daranno mai tutto. Ma sì, avevo fatto, ma non quando lui... Allora, un genitore, voi non avete mai fatto niente del genere, giusto? Non mentire, avete fatto. Ci vuole sapienza, è da chiedere per sapienza, di saper di guidare bene. Infatti è importantissimo, chi ha un ruolo di responsabilità, che vuol dire ogni uomo sposato e vuol dire ogni genitore, chiaramente anche le guide di chiesa, abbiamo bisogno di sapienza e non è naturale. Dobbiamo essere ripieni di spirito per avere sapienza, camminare umilmente davanti a Dio. Come ha reagito la chiesa a questa proposta da parte degli apostoli? Leggo Atti 6, 5 e 6. Questa proposta piacque a tutti i discepoli. Era l'estero Stefano, uomo ripieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanoro, Timone, Pamena e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono poi davanti agli apostoli, i quali dopo aver pregato imposero loro le mani. Questa proposta piacque a tutti i discepoli. Cosa vuol dire quello? Vuol dire che tutti riconoscevano: abbiamo un grave peccato nella Chiesa. È vero, non possiamo andare avanti così. Infatti vuol dire che tutti trovavano piacere in questo, vuol dire che gli ebrei hanno capito il loro peccato. Abbiamo fatto male. Abbiamo fatto male addirittura. Guarda, abbiamo portato divisione nella Chiesa. È ottimo questo... Quello che dite è giusto, è buono. E così hanno scelto sette uomini che avevano queste qualifiche. Un piccolo commento, non importa più di tanto, ma ve lo dico. La parola qui tradotta all'estero, in greco viene usato 21 volte, è usato come scegliere. Eleggere non è quella parola, vuol dire scegliere. È stato tradotto tutte le altre volte come scegliere. E allora io semplicemente tradurrei questo: allora scelsero questi sette uomini. Il mezzo non spiega. Forse era una lezione, ma non è detto che era una lezione. Un commento. Perché ci sono coloro che costruiscono una dottrina sulla parola elessero, ma veramente scelsero serve la traduzione più precisa. Importante è che hanno scelto sette uomini con queste qualifiche. Una cosa notevole che voi non avete riconosciuto neanche io, senza andare a scoprire: tutti e sette di questi uomini avevano nomi greci. Tutti e sette, nomi greci. Non era tre e quattro, sette nomi greci. Tutti e sette erano ellenisti. Questo è importante notare, perché sono stati gli ebrei che avevano trascurato gli ellenisti. Perciò tutti d'accordo hanno detto: abbiamo peccato noi ebrei e questo è sbagliato. Scegliamo uomini ellenisti per essere sicurissimi che non torniamo di nuovo in questo peccato. C'erano uomini ebrei qualificati, senza dubbio. Appositamente però hanno scelto 7 uomini, tutti 7 con nomi greci, ellenisti. Volevano assolutamente non ricadere nello stesso peccato. Quindi, quando noi pecchiamo, non basta confessare il peccato. Dobbiamo cambiare le cose per non ritornare nel peccato. E questo è dove spesso non riusciamo a superare i nostri peccati. Pecchiamo, confessiamo, a volte a stento, e poi andiamo avanti come prima. Dobbiamo disfare il danno. Dobbiamo disfare il danno. Dobbiamo cambiare quello che mi ha fatto peccare. In questo caso hanno detto, senti, nessun uomo ebreo sul gruppo. Scegliamo solo ellenisti, perché noi abbiamo peccato e non vogliamo rischiare di ricadere. Allora, abbiamo visto in questo brano che questa giovane chiesa è stata infiltrata da un grave peccato, quello della divisione. La chiesa che era tutta unita in una sola mente, in un solo cuore, è stata divisa. E gli apostoli hanno capito che era un peccato grave da togliere subito, e anche noi dobbiamo stare in guardia a riconoscere i nostri peccati per toglierli subito. Abbiamo visto che il peccato in questo brano era quello di trovare la propria identità, almeno parzialmente, non in Cristo, ma in qualche gruppo. Quando troviamo parte della nostra identità in un gruppo, stiamo peccando. Stiamo peccando non identificandoci totalmente in Cristo. Stiamo peccando perché non stiamo riconoscendo il corpo di Cristo come unico. Stiamo vedendo divisioni, ma il corpo non è diviso. La Bibbia ci dice più volte di non avere divisioni. Quindi identifichiamoci con Cristo. E perciò identifichiamoci con il corpo di Cristo. Ma quelli là hanno una dottrina diversa dalla mia, ma prima di tutto prego che sia diversa dalla Bibbia, non dalla tua. E se c'è una grande differenza di dottrina, magari non riesco a, in certi aspetti, collaborare. Se uno insegna una cosa che è falsa, non posso, ma dai, non importa, no, importa. Ma posso dire, però, ehi, fratello, sorella mia in Cristo. Cioè, questo è un campo difficile, ammetto subito. Cioè, dobbiamo essere, la Bibbia in vari brani, Corinzi, in Apocalisse, le lettere alle 7 chiese, Cristo approva le chiese che riconoscevano chi in mezzo di loro insegnavano cose false. Dice, voi avete provato quelle che si dicono apostoli, avete trovato che non sono. Cioè, dà approvazioni a chi riconosce errori. Quello è un altro discorso. Quindi non sto dicendo che non si può riconoscere errori, però sto dicendo divisioni per dire tu non sei del mio gruppo, allora scusami, ma io devo curare i miei. Questo è peccato. Identifichiamoci con Cristo Gesù, amiamo i credenti senza fare distinzioni, poi crescere nell'essere riempiti di Spirito Santo, che vuol dire camminare umilmente confessando i nostri peccati, vivendo per la gloria di Dio. Saremo riempiti di Spirito Santo. Impegniamoci ad avere una buona testimonianza con tutti, comportandoci con tutti in modo corretto. E se pecco, di confessarlo. E poi, essendo riempiti di sapienza che viene solo da Dio. Viviamo così e Dio si serverà di noi. Preghiamo. Padre, io ti ringrazio per la tua parola, perché è importante e ci insegna come vivere. Padre, la Chiesa a Gerusalemme camminava molto bene e poi è caduta in un grave peccato che rischiava veramente di sfiare tutta la Chiesa. E abbiamo visto che gli Apostoli hanno subito agito capendo la gravità del peccato e subito si sono messi a provvedere una soluzione per togliere il peccato dalla Chiesa. La Chiesa stessa ha riconosciuto che c'era stato peccato e la Chiesa perciò era pronta ad accogliere pienamente questa soluzione. Addirittura hanno fatto il passo oltre il necessario, hanno scelto solo uomini ellenisti per evitare qualunque minimo rischio di ritornare a quel peccato. Grazie per questo buon esempio di come dobbiamo vivere noi. Dobbiamo fare più del cosiddetto necessario per evitare il peccato. Aiutaci ad avere quel cuore. Aiutaci ad identificarci con Cristo e perciò con il corpo di Cristo, non con qualche parte del corpo che è frutto del nostro orgoglio quando lo facciamo. Aiutaci veramente a rispecchiare Cristo che ama tutte le pecore. Aiutaci ad essere ripieni di Spirito Santo, di avere una buona testimonianza e di essere ripieni di vera sapienza per essere strumenti utili a te. Questo ti prego. O che possiamo vivere la tua gloria. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.